adesso, e a spiegare anche la presenza di questo signore alla mia sinistra, che è un colonnello brasiliano, è il colonnello Mario Medina, è l'addetto militare dell'ambasciata, e altri amici brasiliani che sono con noi. Il centro tavola riporta i colori della bandiera brasiliana e la storia di Rocco Botta. Quindi sono due realtà che dobbiamo far capire a chi è venuto qui come mai si mescolano insieme. E lo scopo di questa descrizione storica è questo qui: raccontare la storia di Rocco Botta e cosa c'entra l'esercito brasiliano. C'entra moltissimo, ed è il motivo di oggi, era questa doppia celebrazione, la restituzione dei resti di Rocco e il ricordo dei soldati brasiliani che hanno combattuto in Italia. Perché in Italia, in particolare a Barga, i primi soldati che arrivano a liberare Barga non sono gli americani, come erroneamente o vulgarmente si dice, si crede, ma sono i brasiliani. L'11 ottobre Barga è occupata dai brasiliani del 6° reggimento della FEB. La FEB è un acronimo, vuol dire Forza Expedicionaria Brasiliera. Mi perdoni, signor colonnello, la mia pronuncia. È un corpo di spedizione importante, copioso, 25.000 uomini, che il Brasile nel 1943 decide di far confluire nel teatro europeo dietro delle pressioni americane piuttosto consistenti. Il Brasile aveva un presidente, Getúlio Vargas, che era un attendentista, non voleva fare la guerra, stava un po' con tutti e due, vendevano gomma, benzina a tutti, e tentava di tenere il suo paese indenne della guerra. Gli americani, che sono un po' birboni, insomma, spingono un po', riescono a far conferire il Brasile in guerra, e nel 1943 entra in guerra con questa grossa unità che si chiama FEB. 25.000 uomini, una divisione importante, consistente. Sbarcano a Napoli, arrivano in Toscana, si schierano a Livorno e entrano in combattimento nel settembre nella zona nostra della Lucchesia, Massarosa, Massaciuccoli, e fanno due azioni, occupano questi settori. Poi vengono spostati, la Seconda Guerra Mondiale è caratterizzata dal dinamismo, quindi dalla rapidità di spostamento. La prima guerra c'erano le trincee, la linea, la staticità, la seconda è motorizzata, quindi vengono a Borgamozzano. A Borgamozzano si schierano dove ci sono le difese abbandonate della linea gotica e fanno base a Borgamozzano. E da lì ricevono l'ordine di entrare nella Valle del Serchio. Lentamente arrivano a Fornaci di Barga il 6 ottobre, Catarozzo, e poi l'11 arrivano a Barga. Barga, ci sono già i partigiani di Pippo che l'hanno occupata, e loro arrivano e si schierano su Barga. Quindi da qui ricevono un ordine dal generale Krittenberg, che comanda l'unità americana, dove dentro confluiscono i brasiliani, confluiscono i soldati africani della 92esima divisione, confluiscono degli inglesi, confluiscono addirittura dei giapponesi. È un reparto, questa unità americana, multietnico. Ricevono l'ordine di tentare una puntata offensiva in Media Valle e arrivare rapidamente a Castelnuovo. E questi brasiliani che fanno? Occupano Sommocolonia, e da Sommocolonia tentano una manovra doppia: una nella Valle del Serchio, quindi l'ingresso, Ponte di Campia, la dorsale della valle, e una alta passando dai monti di Lama, Uccelliera, per scendere. Per chi è pratico nella nostra zona sa benissimo che dall'alto si vede poi sopra Castelnuovo. E questa manovra inizia il 30 ottobre. È una manovra importante, richiede molti uomini, molto dispendio di energie. Quindi partono il 30 e attaccano. Complice anche uno scollamento della linea difensiva, perché in quei giorni c'è il cambio delle unità che sono sulla linea gotica difensiva. I tedeschi vanno via, arrivano gli italiani della Repubblica Sociale della Monterosa, c'è un po' di steresi, diciamo, dal punto di vista organizzativo. I brasiliani riescono con la comunità a sfondare nella zona di là, ma ad arrivare molto in profondità. Arrivano al Colle dell'Uccelliera, arrivano ancora più oltre, e dicono le cronache che riescono a vedere dall'alto Castelnuovo. Voi pensate, se avessero potuto chiudere rapidamente la discesa, la guerra della nostra zona finiva a settembre, avrebbero chiuso con una manovra girante. In realtà succedono delle difficoltà, la guerra è fatta di difficoltà, i piani si fanno, poi non funziona mai uno, perché i piani si fanno sulla carta, sul terreno, e c'è l'uomo, c'è la fatica, c'è il nemico che oppone la volontà a quella nostra. E allora che succede? Succedono dei fatti, in particolare succede uno scollamento di comunicazioni e di logistica, per cui queste unità brasiliane, molto in avanti, hanno difficoltà di collegamenti col comando, hanno difficoltà di rifornimenti, ed è documentata questa storia. Loro chiamano le retrovie e chiedono di mandare munizioni, e le munizioni si consumano molto rapidamente in battaglia e non arrivano, o hanno poche munizioni. Ecco che si inserisce qui l'altra storia. Terminiamola qui un attimo. La storia di un reparto che è detto ai rifornimenti. È un reparto italiano, è un reparto del ricostituito esercito di liberazione nazionale, esercito del sud, quello che all'8 settembre rimane fedele alla monarchia, quindi al re, e sotto Badoglio, che è stato nominato capo del governo, parte e piano piano lentamente risale l'Italia verso il nord. L'Italia è divisa in due settori, tirrenico sotto il comando americano, la quinta armata, e britannico, adriatico, sotto il comando dell'ottava armata. Gli italiani che cooperano, abbiamo delle divise che ci rappresentano questi signori, sono quel signore laggiù, quell'alpino, il primo, e quel signore lì, il primo contrapposto, da capitano, sono detti badogliani, perché aderiscono all'esercito italiano sotto Badoglio e cooperano con i liberatori, con gli alleati. In realtà, quelli che cooperano verso il settore tirrenico con gli americani hanno una caratteristica: sono disarmati, vengono utilizzati soltanto come manodopera logistica di supporto, mentre quelli sul settore adriatico con gli inglesi combatteranno a Montelungo, sono armati dagli inglesi e partecipano al combattimento. Gli americani si vede che non si fidano tanto ancora, devono controllare, li fanno lavorare per riattare le strade, costruire ponti, scaricare ferrovie e portare i rifornimenti. Quindi sono disarmati, in uniforme, sono inquadrati nell'esercito, ma non sono armati. Rocco è uno di questi qui, è addetto a un reparto di rifornimenti, al 10° Salmerie Valnieri. È un reparto di salmerie, sono muli, cioè sono un reparto logistico che trasporta rifornimenti con i muli. I muli erano uno degli elementi, nella seconda mondiale, più convenienti per il trasporto di materiale, perché nelle storie, nelle nostre strade, a Sommo Colonia, la strada asfaltata viene nel 56, prima c'era la mulattiera che passava a Catagnana, mulattiera è strada da muli, quindi si portavano i rifornimenti o a spalla e avevano un carico limitato, 20-25 kg, oppure con i muli. Un mulo buono, ben addestrato, porta con facilità un paio di quintali. Quindi con queste catenarie di muli, e gli uomini che li portavano erano i salmieristi, cioè quelli che portavano proprio i muli, li accompagnano su. E allora lui si offre volontario perché c'è una richiesta urgente di portare munizioni a un distaccamento brasiliano che si trova in Lama. E il Botta si offre volontario. Questa cosa ce la dice la motivazione della medaglia al valore, la croce di guerra. Alpino Salmiere si offriva volontario. Lui si offre volontario e viene decorato per questo, perché il fatto di offrirsi volontario è un plus che lui fa come soldato. Lui era un soldato, poteva attendere un ordine e eseguirlo. Il fatto che si offre volontario gli dà questa nota di merito, per cui verrà decorato, questa decorazione importante, la croce di guerra. Si offre volontario e vanno con questa colonna di muli, partono da Balga, salgono a Sommo Colonia e vanno in Lama a portare questi rifornimenti in una zona di Lama chiamata la Palmiretta. Ora non c'è più niente, però lì c'era un distaccamento brasiliano, c'era un'unità che aspettava questi rifornimenti. Li porta prima, li porta dopo, portano questi rifornimenti il 31 ottobre, attenzione, per farsi accompagnare in Lama, siccome la strada ora sono tutte scoperte, c'erano diverse, chiede aiuto a uno del paese. Questo aiuto del paese è un ragazzetto che ha 15 anni, è un ragazzo del paese che si chiama Paolo Biondi, si chiama come me di cognome, è mio zio, non è che è difficile, quindi è mio zio Paolo Biondi, che ha 15 anni e stando insieme ai soldati brasiliani, dalla cucina, stava con loro, li conosceva, gli chiedono di accompagnarlo in questo posto, è vicino, però lui conosce bene le mulattiere, per cui parte e va insieme al Botta ed accompagna su e torna insieme giù, scarico, dopo che hanno scaricato i muli. Le 4:30 del pomeriggio, quando arrivano nella piazza, la piazzetta del paese, che è chiamata stranamente, incredibile, Piazza San Rocco, arriva una cannonata e questa cannonata, esplodendo, colpisce Rocco, che muore per una ferita alla testa, muore anche il mulo, e colpisce il Biondi Paolo a un occhio, che perderà un occhio, ferito gravemente. Perde un occhio e un po' di schegge, però rimane vivo. È su che ci aspetta. E quindi questa è la storia di questo ragazzo, come è in sintesi, rapidamente, come è avvenuta. Cosa succede poi? Questo ragazzo viene tumulato nel cimiterino di Sommo Colonia, molto piccolo. in un posto. La guerra poi prosegue, i brasiliani da lì vengono ritirati e vengono mandati nella zona del Pistoiese, la zona che conosce bene Mario, che il signor Pereira è il custode del monumento al soldato brasiliano di Pistoia, e a lui è dedicato un libro che è l'unico libro che parla, diciamo, il Brasile va alla guerra e parla di questa storia a suo papà. È un libro importante, l'ha scritto Andrea Giannasi, è tesi di laurea, e descrive tutta la storia e l'epopea di questi brasiliani, da quando arrivano in Italia e quando vanno via. Quindi i brasiliani poi tornano nella zona pistoiese, faranno poi Montese, e mentre Rocco viene tumulato nel nostro cimitero, la guerra prosegue e continua, va a chiudersi. Che succede? Il 26 dicembre c'è un'altra importante battaglia a Simo Colonia che coinvolge gli americani. Questa battaglia è molto più cruenta di quella di prima, è terribile. La chiesa viene distrutta, viene rasa al suolo, completamente, distrutta del tutto. Per cui perdiamo, dal punto di vista religioso, la traccia del libro dei morti. E perdiamo la memoria di questo ragazzo qui. Ma la perdiamo dal punto di vista locale, della parrocchia. Perché non sappiamo più chi è, non ci trova più traccia, la guerra passa, la memoria prosegue. In realtà lui è identificato bene sia l'anagrafe comunale di Barga, sia il Ministero della Difesa, perché abbiamo documenti che abbiamo recuperato con l'avvocato Sebastiano. Quindi la dizione milite ignoto è forzata, è un milite dimenticato, è ignoto perché non sappiamo noi chi è. In realtà era noto sia graficamente sia dal punto di vista militare. Mancava poi l'allineamento dei dati, perché lo perdiamo perché fisicamente brucia il libro dei morti. Poi un giorno arriva una mail dell'avvocato di Filippo, che scrive al giornale di Barga, che ringraziamo, è Galeotti, che è sveglio, l'abbiamo denominato l'arguto direttore, legge la mail, ci mette 2+2, che fa? Inoltre, zoom, a chi la manda? A Vittorio Biondi. E quindi, sapendo la storia di mio zio, che era quello che aveva visto questo alpino, che muore il 31 di ottobre alle 4:30 del pomeriggio, dopo quella compagna che si ricordava bene in particolare, mettiamo in sinergia i dati, recuperiamo tutto quanto e abbiamo allineato i dati. La fortuna che un dipendente comunale, il signor Mariani, quando va a stumulare, dopo 50 anni, i resti del Botta, li ha conservati in un sacchetto, identificati con una targhettina, per cui abbiamo potuto recuperare con certezza. E questo è stato un atto di grande sensibilità del signor Mariani, che ci ha permesso oggi di riconsegnare alla famiglia i resti suoi. Per completezza di cronaca e di informazione, ricordiamo, perché oggi lo ricordiamo su Colonia con la scopertura di una targa, il destino dei soldati brasiliani, che è un destino interessante. Entrati in guerra rapidamente, senza equipaggiamenti propri, vengono riforniti dagli americani, ci sono delle difficoltà logistiche, li superano. A Barga vengono accolti con grande affetto. Inizialmente sono i brasiliani che barcano, non sono gli americani. La memoria a volte è fallace, la gente si dimentica, ma bisogna fidarci ai libri. C'è un libro che ha scritto il vecchio direttore del giornale di Barga, Paese come tanti, sono 2 capitoli per i brasiliani. I brasiliani quando arrivano diventano subito simpatici perché sono molto religiosi e sono cattolici come la popolazione, per cui hanno una empatia molto rapida. E allora con i padri jubilati che sono giù alla sua Pian Grande hanno un rapporto molto forte con la messa, vanno sulle jeep, hanno tutte le fotografie dei santi, delle madonne, per cui hanno una grande empatia. Le ricordano qui sul posto per questa simpatia, questa disponibilità, questa facilità anche della comunicazione. L'origine è latina, per cui facile la comunicazione, non è così difficile come magari era un po' più con gli inglesi, dei quali conserviamo un ricordo un po' più ostico, un po' più tirato, diciamo. Poi dopo di loro arriveranno gli americani della 92esima divisione, i neri, cosiddetti neri. La confusione è dovuta al fatto che molti soldati brasiliani sono di canato scuro e a volte si tendeva a sovrapporre le due informazioni. In realtà sono brasiliani, sono i primi che arrivano, poi vanno a Pistoia. Cosa fanno a Pistoia? Combattono duramente, cercano di attaccare più volte, due battaglie a Montese, Monte Castello, chiedo scusa, è una battaglia molto forte, molto dura, perdono un sacco di gente, poi alla fine riescono a sfondare e entrando nella valle dell'Emilia ricevono un ordine diretto di andare a intercettare il gruppo dei tedeschi che sta venendo via dalla Garfagnana e dalla Cisa cerca di andare verso nord. Questa unità brasiliana, alla bella e meglio, utilizzando materiale che trova, camion di corsa, si precipitano a Fornovo di Taro, su a nord, e chiudono in una sacca gigantesca tutto il gruppo delle armate tedesche che sta andando verso il Trentino, verso la ritirata, più la divisione Monterosa, la divisione Italia della Repubblica Sociale. E questa unità chiude la guerra con un'operazione gigantesca. Catturano, fanno prigionieri più di 15.000 parlano 20.000 soldati, è un'operazione gigantesca. Quindi questi soldati brasiliani entrati in guerra un po' così raffazzonati di corsa, la chiuderanno con un'operazione grandiosa. Non arrestano, catturano, si arrendono a loro tutti i soldati tedeschi del gruppo dell'Armata C, il generale Fettelpico che comandava quelli che erano in guerra fragnana, la Monterosa, tutti si arrendono ai brasiliani. I brasiliani diventano degli eroi, diventano proprio, assurgono al massimo dello splendore, sono quelli che catturano i tedeschi in Italia e i repubblicani dell'RSI, a quali riconosceranno l'onore delle armi, tratteranno benissimo, verranno accolti feriti, li curano con grande affetto e si instaurerà un rapporto di grande stima e sincera amicizia. I reduci della Monterosa riconosceranno ai brasiliani un grande valore, c'è un documento in cui riconoscono a questi soldati un grande valore. Quindi questa cosa finisce la guerra e si chiude in bellezza tutto quanto. Non è proprio così, perché per una serie di motivazioni politiche locali, brasiliane, questa unità brasiliana, che nel frattempo è diventata un'unità vera, coesa, dalla guerra, dallo spirito di fratellanza, dal fatto di aver combattuto insieme, incute un certo timore in Brasile. Il presidente Getúlio Vargas ha un po' pauretta. Hanno paura lui, ha paura tutti i suoi partiti di opposizione, tutti hanno paura di questa unità che sta rientrando in Brasile, armata, equipaggiata bene, coesa, fra di loro hanno un senso di fratellanza militare che li rende molto solidi. E allora ordinano di cancellare la memoria di questa unità. Questa è una storia stranissima. È l'unica storia che si verifica negli eserciti. Questa unità verrà chiusa in Italia. Vengono fatti stampare i congedi a Milano in tipografia e dati ai soldati quando montano sulle navi. Vengono fatti rientrare a piccoli scaglioni, disarmati, le armi scariche. Quando arrivano nei paesi, poche celebrazioni, rapidissime, e poi non si parla più. La storiografia brasiliana non parla di questa unità. Il comandante Mascarenhas, appena arriva, non viene neanche ricevuto. Era uno che ha vinto la guerra, l'aveva vinta, aveva fatto 20.000 prigionieri. Niente, cancellato, via, addetto militare in Perù. Arriva in Brasile e lo mandano via subito, perché avevano paura. Queste cose le fanno il potere politico, decidono loro. Noi siamo soldati, vediamo. Quindi c'è una chiusura della storia di questa unità, che è un'unità importante, una chiusura della storia. In questi giorni noi abbiamo invece un'operazione opposta, di recupero. C'è quel signore che sta riprendendo, si chiama Luis, è un regista brasiliano, questa signorina molto carina, è una giornalista, e loro stanno facendo un'opera di recupero della memoria, di questa storia che gli manca nel loro paese. La stanno recuperando in maniera serena, in maniera positiva. Ci siamo fatti aiutare dagli amici della linea gotica della Lucchesia, che hanno fatto delle scene ieri su una zona di Montebono, di Sobocolonia, di figuranti che ringrazio perché sono sempre presenti. E quindi gli alpini ci hanno dato la mano con i muli, addirittura ieri abbiamo fatto delle riprese utilizzando dei muli, facendo proprio la ripresa delle salmerie italiane che venivano. Quindi abbiamo utilizzato i muli del Guidi, è stata un'impresa notevole perché uno dei muli era giovane, scalciava, ci ha messo in grosse difficoltà, ma insomma ce l'abbiamo fatta. E quindi c'è questa operazione. Il filmato che uscirà poi verrà veicolato e proveremo poi a distribuirlo. Quindi ecco il motivo della presenza doppia e di questa doppia celebrazione stamattina, per ricordare Rocco, riconsegnare i resti della famiglia, che ringraziamo il servizio, e per ringraziare e salutare per la prima volta, direi, il sindaco, oltre ai soldati americani che fanno parte della nostra storia, anche i soldati brasiliani, che questa occasione ci ha permesso di ricordare e mettere in sistema. Questo è il senso, diciamo, della giornata di oggi. Adesso io non volete tedearvi oltre, avete terminato, e lascio la parola per un saluto al signor Colonnello. Per un saluto.